Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, martedì 26 novembre, tregua tra Israele ed Hezbollah in Libano, atteso per oggi l'annuncio da parte di Biden e Macron. L'ONU chiede il cessate il fuoco anche per Gaza. Mine anti-uomo, conferenza internazionale in Cambogia, ancora troppo pochi paesi aderenti al trattato sulla messa al bando. L'ultradestra vince le elezioni presidenziali in Romania, al ballottaggio escluso il premier filo occidentale Ciolacu. In piazza migliaia di giovani per protestare contro l'esito del voto. Bentrovati all'ascolto da Cecilia Seppia. Crescono le pressioni della comunità internazionale per fare in modo che Israele approvi entro oggi l'accordo di tregua con il Libano promosso da Stati Uniti e Francia. L'annuncio del cessate il fuoco potrebbe arrivare dopo la riunione di gabinetto del governo israeliano prevista per le 17 locali. Intanto l'IDF riferisce di essere avanzato nel paese dei cedri fino alla linea del fiume Lani. Non accadeva da 26 anni. Marco Guerra.
La riunione del gabinetto di sicurezza del governo per approvare il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah è stata convocata a Tel Aviv alle 17.30 ore locali, le 16.30 in Italia. Ai ministri è stato chiesto di mettere in conto una presenza fino alle 9 di sera, poiché la discussione è impegnativa. C'è da superare lo scoglio degli esponenti di ultradestra che si oppongono, ritenendo la tregua una resa. Anche le amministrazioni cittadine del nord di Israele chiedono il proseguimento delle operazioni per distruggere tutte le roccaforti di Hezbollah da cui partono ancora i razzi. Le scuole nel nord di Israele rimarranno infatti chiuse anche domani. L'accordo di tregua voluto da Stati Uniti e Francia prevede un cessate il fuoco iniziale di 2 mesi durante i quali le forze israeliane si ritirerebbero dal Libano e Hezbollah porrebbe fine alla sua presenza armata a sud del fiume Litani. E proprio lo strategico corso d'acqua oggi è stato raggiunto per la prima volta negli ultimi 24 anni da divisioni dell'esercito israeliano.
Intanto a Gaza sono oltre 44.240 le persone uccise in più di 13 mesi di guerra tra Israele e i militanti palestinesi, lo rende noto il Ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas. 11 le persone uccise nella striscia in diversi raid di Israele. La Russia rifiuta categoricamente qualsiasi opzione per un congelamento del conflitto in Ucraina, lo ha detto il direttore dei servizi segreti esteri russi, Sergei Naryshkin, ed emerge che nel febbraio del 2022 Mosca era pronta anche ad un attacco nucleare contro Kiev. Alessandro Guarasci.
Il clima in Cisgiordania in questi giorni è pesantissimo. La decisione della Corte internazionale di mettere un mandato di arresto per Netanyahu certamente isola maggiormente Israele rispetto a quella che è la politica internazionale, ma acuisce le difficoltà appunto della Cisgiordania, a cui infatti è seguita la dichiarazione di Ben-Gvir che ha detto prendiamoci la Cisgiordania, come dire, a questo punto nulla ci vieta di imporre ciò che vogliamo all'interno dei territori.
Quanto è conosciuta la difficoltà della Cisgiordania secondo lei, appunto, come vive la popolazione in questo momento?
Le condizioni della popolazione sono estremamente peggiorate, si sono deteriorate dopo il 7 ottobre. C'è una preoccupante anche crescita della disoccupazione all'interno della Cisgiordania, tolto il settore turistico che ovviamente è entrato in una crisi mai vista, ma anche rispetto al divario tra il settore pubblico e il settore privato, che ha portato, come dire, a una mancanza di lavoro che certamente fa aumentare la fame, fa la miseria, ma fa aumentare anche la frustrazione e di conseguenza la rabbia.
Quello che avete sentito era avveduto dell'associazione Pro Terra Sancta che opera in Cisgiordania ed era ovviamente sulla situazione umanitaria dei profughi in questa area del Medio Oriente. Adesso siamo pronti per la cronaca dell'Ucraina.
Il giorno dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nel febbraio 2022, la base nucleare presso cui lavorava un ex ufficiale russo è stata messa in stato di allerta totale. Prima di allora avevamo solo esercitazioni, ma il giorno in cui è iniziata la guerra le armi erano completamente al loro posto, afferma l'ex ufficiale delle forze nucleari russe, poi diventato disertore e intervistato in forma anonima dalla BBC. E ancora, eravamo pronti a lanciare le forze in mano mare e in aria e in teoria effettuare anche un attacco nucleare. Ma tornando a quanto sta succedendo in questi giorni, un funzionario del Ministero della Difesa di Kiev ha accusato a una conferenza stampa sulle mine in Cambogia che la Russia sta compiendo attività genocide con la posa di mine sul territorio ucraino. Sull'altro fronte la Gran Bretagna ha inviato all'Ucraina decine di missili Storm Shadow che ora le forze di Kiev possono usare anche contro obiettivi in territorio russo.
Sono solo poco più di 100 i paesi aderenti al trattato per la messa al bando delle mine antipersona. Per questo è in corso in Cambogia una conferenza per la revisione dell'intesa. Ai partecipanti il messaggio e l'appello di Papa Francesco a ratificare l'accordo. Sul bisogno di una modifica, Giancarlo Lavella ha intervistato Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo.
Sicuramente c'è il problema più grosso di tutti, quello del numero inadeguato di aderenti a questa convenzione, nel senso che abbiamo come al solito un gruppo di refrattari, cioè di stati che non accettano di sottoscrivere accordi sul controllo degli armamenti. Quindi il tentativo è anche quello di rilanciare il processo di sottoscrizione.
L'appello del Papa, quali speranze ha di essere accolto?
Ma gli appelli del Santo Padre sono sempre autorevoli dal punto di vista morale, psicologicamente mettono in provvisoria crisi le persone o i soggetti, in questo caso collettivi statali che vengono messi sotto accusa, però purtroppo se non si mette in moto un meccanismo multilaterale di accordi internazionali diventa difficile raccogliere l'appello del Papa.
I risultati del primo turno delle presidenziali scuotono la Romania. Ha vinto infatti a sorpresa l'esponente di estrema destra filorusso Kalin Georgescu, praticamente uno sconosciuto emerso con i social, che andrà al ballottaggio l'8 dicembre con Elena Lasconi, sindaca e politica di centrodestra, ritenuta però anche lei una outsider. Grandi sconfitti due partiti di governo liberali e socialdemocratici, cui segretari si sono dimessi. Abbiamo chiesto un commento su questa tornata a Mihaela Iodace, corrispondente dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
Questo è stato un terremoto sulla scena politica romena, perché un duro colpo è stato per due partiti, finora i più importanti della Romania, e parlo qui del Partito Nazionale Liberale, parlo del Partito Socialdemocratico. E il discorso è che questi partiti sono al governo e hanno governato insieme negli ultimi anni, e come effetto della vincita di Georgescu abbiamo già due partiti importanti che vanno alle elezioni, in questo momento non hanno presidenti. Ma tornando a Georgescu, è quasi sconosciuto, cioè vincere, andare al ballottaggio in Romania senza spendere, solo con TikTok, è proprio poco probabile. Qui si parla anche di come funziona il TikTok.
In generale invece, quali sono le sfide della Romania?
Alla luce di questi risultati, no, possiamo capire che la Romania ha un grande desiderio di pace, visto che al confine c'è la guerra con l'Ucraina, sicurezza maggiore, questo è che vogliono i romeni.
È morto il cardinale Iuso Guizzo, promotore del dialogo tra le religioni e prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso. Il porporato 72 anni ha accompagnato il Papa in quasi tutti gli ultimi viaggi apostolici. L'icona dell'abbraccio, simbolica raffigurazione della parabola evangelica del figlio il prodigo, durante il Giubileo della Speranza effettuerà un tour nelle carceri piemontesi. A promuovere l'iniziativa è l'Eremo del Silenzio in collaborazione con la Fondazione Casa di Carità, con l'Ordine Francescano Regolare del Piemonte e della Val d'Aosta e con la Ollus Essere Umani. Roberta Barbi.
Era stata benedetta da Papa Francesco il 23 giugno 2021, giorno in cui la Chiesa ricorda San Giuseppe Cafasso, patrono dei carcerati, ed è un'icona che l'Eremo del Silenzio, struttura di accoglienza fondata sul non giudizio e la preghiera, attiva a Torino dal 2011, proprio in quello che era il braccio femminile dell'ex carcere Le Nuove, ha assunto come rappresentativa di sé e della propria missione. Da anni la porta negli istituti di pena come simbolo dell'abbraccio non giudicante e benevolo di Dio, che ci accoglie sempre quando torniamo a Lui e ci ricorda che l'uomo non è il suo errore. Un abbraccio che ha molti significati, come spiega Iuri Nervo, il fondatore dell'Eremo del Silenzio.
Quell'abbraccio per me significa speranza, quell'abbraccio significa non giudizio, significa rinascita, ed è un abbraccio che prima di tutto abbiamo bisogno di noi, non solo le persone in carcere. Quell'abbraccio è veramente un passaggio importante di un percorso di fede, è un abbraccio che è carico di movimenti. Devi sapere che c'è quell'abbraccio e dall'altra parte devi essere anche pronto di riceverlo.
È tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi, in regia, Cecilia Seppia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.